Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Vorrei dedicare la trasmissione di questo martedì sul Magistero al tema dell'Europa e soffermarmi in modo particolare sul Magistero di Giovanni Paolo II sull'Europa. Non perché gli altri, Papa Francesco, ancora di più Benedetto XVI, non se ne siano occupati, ma perché certamente il pontificato è stato molto lungo, 27 anni, e certamente il tema dell'Europa è stato uno dei più ricercati da Giovanni Paolo II, per tutta una serie di motivi che poi cercherò di spiegare e che si capiscono anche leggendo le parole del Papa polacco. Oggi l'Europa è tornata un po' al centro dell'attenzione, per difetto possiamo dire, nel senso che l'Europa è tornata al centro dell'attenzione perché da 3 anni c'è una guerra dentro l'Europa, nel senso che l'Ucraina è un paese al confine, al limes europeo. L'Europa è tornata al centro dell'attenzione perché l'Ucraina vuole entrare nell'Unione Europea e quindi vuole, diciamo, sottrarsi all'influenza della Federazione Russa per far parte dell'Europa. L'Europa è tornata anche al centro dell'attenzione del mondo perché la nuova presidenza degli Stati Uniti di Donald Trump sembra non avere un'attenzione particolarmente amicale, di amicizia nei confronti dell'Europa. L'Europa, come sapete, è alleata da sempre, dalla seconda guerra mondiale, in modo particolare dalla fine della seconda guerra mondiale, anche durante la seconda guerra mondiale, agli Stati Uniti. Tant'è che Occidente è quel paese, è quell'insieme di paesi che appunto uniscono l'Europa agli Stati Uniti, alle Americhe, e sarebbe meglio chiamarla Magna Europa, cioè la grande Europa che è uscita da se stessa e ha portato la cultura e la civiltà nelle Americhe, costituendo un'alleanza molto molto forte, molto significativa, basata sui grandi valori che hanno fatto l'Europa nel corso dei secoli, diciamo così, successivi alla venuta di Cristo. La precedente filosofia nata in Grecia, la filosofia di Platone, di Aristotele, di Socrate, la filosofia greca, che è un modo di pensare tipico del mondo occidentale, un modo di pensare che valorizza la ragione, l'intelligenza, quindi la ricerca della verità attraverso l'uso della ragione, quindi attraverso appunto la filosofia, cioè la riflessione sulla realtà con l'uso della ragione, che è un modo di pensare tipicamente occidentale. Il diritto romano, che nasce ovviamente durante il periodo dell'Impero romano, che nasce a Roma, che viene ripreso nella cristianità, cioè dai padri della Chiesa, insomma dai dottori della Chiesa, dalla grande tradizione cristiana che riprende il diritto romano, che riprende soprattutto nel contesto delle università che nascono alla fine, nel basso medioevo, l'Università di Bologna, per tutte, dove il diritto romano viene studiato, viene riscoperto, viene valorizzato, viene, diciamo così, in qualche modo migliorato, mitigato dall'incontro con il cristianesimo e poi dal cristianesimo stesso. Cioè, queste tre componenti sono assolutamente fondamentali per descrivere l'identità europea, un'identità che poi con la scoperta dell'America ma soprattutto poi con l'emigrazione da parte dei popoli europei nell'America, che è alla base della nascita degli Stati Uniti, appunto, e anche nei secoli precedenti dell'America meridionale, appunto questo spostamento di popolazioni che dall'Europa arrivano negli Stati, nel Nord America sono all'origine della storia, della cultura, della civiltà americana, che ha certamente delle differenze, soprattutto perché sono soprattutto protestanti quelli che arrivano in America dall'Europa, ma non soltanto, ma insomma, la grande maggioranza è quella. E anche se poi la Chiesa cattolica ha avuto una grande espansione nei decenni, nei secoli successivi, oggi rappresenta circa il 20% della popolazione americana, quindi del Nord America, quindi ha un ruolo importante, anche se non così importante come per esempio l'ha avuta invece nella storia dell'America meridionale e dell'America centrale. Quindi queste tre componenti sono alla base del legame, no, tra l'Europa e gli Stati Uniti e l'America meridionale. Insieme tutto questo è quel sistema culturale, religioso, politico che si chiama Occidente. Oggi, con la nuova presidenza degli Stati Uniti, questo sistema è un po' a rischio, proprio per l'atteggiamento un po' sprezzante, un po' brusco del nuovo presidente degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa, con delle motivazioni, con delle ragioni. Gli Stati Uniti hanno messo i soldi, hanno messo gli uomini per difendere l'Europa, hanno chiesto invano che i paesi europei aumentassero il loro budget per finanziare i sistemi di difesa militare dell'Europa, cosa che non è mai avvenuta. E quindi tutto il peso della difesa, soprattutto durante il lungo periodo della guerra fredda, cioè quella che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al 1989, quando cade il muro di Berlino, ma anche nei 30 anni successivi, diciamo, tutto il peso dello sforzo militare per la difesa dell'Europa e dell'Occidente è caduto sugli Stati Uniti. E quindi è comprensibile questa richiesta del Presidente degli Stati Uniti che non gravi soltanto, soprattutto su di loro, questo peso militare che riguarda i confini europei, tra l'altro. Però probabilmente, a guardare quello che sta succedendo in questi giorni, c'è qualche cosa di più. Cioè, Cioè c'è la tendenza da parte degli Stati Uniti a una scelta politica isolazionista che affiora nella storia americana diverse volte. Cioè gli Stati Uniti che si isolano, si ritirano all'interno dei loro interessi e smettono di svolgere quella funzione nel mondo di garanti della libertà, della giustizia, di nemici di ogni forma di sopraffazione. E se questo fosse vero, cioè se questa fosse veramente la politica di Donald Trump, e se questa politica continuasse nel tempo, è chiaro che l'Europa si vedrà costretta a rivedere non solo le proprie politiche di difesa, eccetera, ma anche proprio a rivedere in generale la propria situazione. Speriamo che questo non avvenga, perché il legame fra l'Europa e gli Stati Uniti è un legame fondamentale per entrambi, io credo, soprattutto per l'Europa, ma anche per gli Stati Uniti. E sarebbe veramente un disastro, un peccato grande se questa alleanza venisse meno. E anche oltre che un peccato, un rischio per la libertà di tutti quei paesi europei che vivono al confine con la Federazione Russa. Pensiamo non solo all'Ucraina, ma pensiamo alla Moldavia, pensiamo alla Romania. Pensiamo alla Finlandia, pensiamo ai paesi baltici, pensiamo alla Polonia, cioè tutti quei paesi che confinando con la Federazione Russa, adesso e prima con l'Unione Sovietica, hanno il sacro terrore di essere invasi da parte dell'esercito russo, così come puntualmente è avvenuto nel febbraio del 2022 in Ucraina. Il vero problema però dell'Europa, cioè non che questi non siano problemi, ma il più grande problema dell'Europa, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, è l'Europa stessa. Cioè, è quello che il cardinale Ratzinger ha chiamato in più di un'occasione, sia da cardinale che da papa, l'odio di sé dell'Europa, l'odio di sé dell'Occidente. Cioè, è che l'Europa non ama più se stessa perché non sa più chi è, non ha più un'identità. E allora, che cosa tiene insieme l'Europa? L'interesse? Sì, i soldi, il denaro, il benessere, tutte cose importanti da non sottovalutare, no? Perché non bisogna spiritualizzare gli uomini e i popoli che vivono, ma anche i santi, dice un antico proverbio, anche i santi mangiano a mezzogiorno. Quindi non bisogna trascurare, però è evidente che un popolo che non ha una consapevolezza della propria forza, della propria identità, non ha la forza per difendersi, perché non sa perché si deve difendere, non sa in nome di che cosa, o se lo fa in nome di interessi economici, politici. Ma sempre quando mancano gli ideali, quando mancano gli ideali, mancano gli slanci, manca la generosità, la disponibilità a donare il proprio tempo, i propri soldi, anche la propria vita al limite per una causa più grande che nella fattispecie concreta sarebbe la propria identità popolare. Da questo punto di vista è un grande esempio di eroismo quello che sta accadendo da 3 anni all'interno dei confini dell'Ucraina. Vi ricorderete 3 anni fa come il popolo decise di combattere, di difendere la propria patria. Non solo l'esercito, ma proprio il popolo che chiese subito di potersi arruolare. Ci ricordiamo la televisione, il popolo ucraino di Kiev, della capitale, che organizzava i sacchetti di sabbia, disponeva i sacchetti di sabbia in modo tale da poter garantire la resistenza. Perché l'esercito russo era arrivato a Kiev, era arrivato a conquistare l'aeroporto di Kiev. Ma poi proprio la reazione, la resistenza, la tenacia, la consapevolezza che il proprio territorio, la propria nazione andava difesa, contribuì a rimandare indietro l'esercito russo e a riprendersi tutti quei chilometri quadrati che la prima invasione successiva al 22 febbraio aveva conquistato. Il vero problema, dicevo, dell'Europa è l'Europa, la sua mancanza di identità. È una forma depressiva di disastro, di disagio, che si manifesta soprattutto, per esempio, nel suicidio demografico. Cioè il fatto che non nascano più bambini è il segnale di questa grande difficoltà. Ci sono certamente motivazioni economiche, costo della vita, difficoltà anche lavorative, il fatto che il mondo di oggi non è concepito per le grandi famiglie numerose. Tutto quello che volete, però, è indubbio anche che il vero motivo del calo demografico è un motivo di tipo culturale. Certo, l'economia c'entra, sicuramente c'entra. Se ci fosse una politica a favore della famiglia, a favore della natalità, sicuramente ci sarebbe, nascerebbero più bambini. Nelle province italiane dove c'è una grande politica a favore della famiglia, come nel Trentino, il disagio demografico, il suicidio demografico è molto meno, anche se non è arrivato ai livelli di sostituzione, perché questo presupporrebbe che ogni donna avesse 2,1 figli nel corso della sua vita, e l'Italia è sul 1,3. In queste regioni, soprattutto nel Trentino, mi pare anche nella Val d'Aosta, dove sono state attivate delle politiche familiari importanti, si è arrivati verso il 2 figli per donna. Però è indubbio che c'è un problema culturale. Questo lo constatiamo facilmente osservando come spesso le regioni ricche, le città dove c'è maggiore benessere, così sono quelle dove nascono meno figli. E questo è indicativo. Se è vero che ci sono molte donne, molte mamme che vorrebbero avere un figlio o più figli e non lo fanno perché non ci stanno dentro economicamente, è vero che molte donne non decidono di non avere figli, non vogliono avere figli, perché lo ritengono un problema per la loro carriera professionale, per esempio. Oppure perché preferiscono godersi la vita in un'altra maniera. Quindi c'è un problema culturale, c'è anche un problema politico-economico, ma soprattutto c'è un problema culturale. Quindi il vero problema dell'Europa, che non, il problema è che non c'è in Africa, che non c'è in Asia, che non c'è in tante altre parti del mondo in maniera così macroscopica come invece c'è in Italia e in generale in Europa, nel mondo occidentale, soprattutto in Europa. Direi che con l'eccezione per esempio di Israele, che è un paese che nonostante la guerra, nonostante i disagi, eccetera, ha un alto tasso di fertilità per donna. E anche negli Stati Uniti la crisi demografica non è così forte come nei principali paesi europei. Quindi l'Europa è certamente ancora, soprattutto oggi, al centro dell'attenzione per tutti questi motivi. Lo era sicuramente altrettanto durante il pontificato di Giovanni Paolo II. Un pontificato che possiamo dividere in tre parti per quanto riguarda il tema dell'Europa. La prima parte è relativa al periodo precedente il crollo del muro di Berlino. Giovanni Paolo II diventa Papa nel 1978. Per 11 anni ha di fronte a tanti a un mare di problemi, ma certamente ha di fronte il grande problema della permanenza della divisione del mondo fra il mondo comunista e il mondo libero. E oltretutto ha di fronte la sua patria, la sua Polonia, con un regime comunista molto forte, ma anche con una chiesa molto forte, molto articolata, molto organizzata, eccetera. Si dice che uno dei motivi per cui nacque lì la resistenza, la lotta popolare contro il comunismo, che poi contagiò tutti i paesi limitrofi e spinse verso la caduta del muro di Berlino. E si dice che la Chiesa ha sempre avuto un ruolo assolutamente importante nella storia. Nella storia polacca e anche in questa circostanza, soprattutto con il Papa polacco a Roma, la Chiesa ha giocato un ruolo di fondamentale importanza per la caduta del muro di Berlino e poi per la fine dell'Unione Sovietica. La prima parte del pontificato, quindi, non è che sia dedicata solo a questo, ma certamente ha un momento molto forte, un impatto molto forte, in entrambi i sensi, sia su Giovanni Paolo II, sia di Giovanni Paolo II sui protagonisti della politica internazionale del suo tempo, cioè gli Stati Uniti, l'Europa, alleati e l'Unione Sovietica. Giovanni Paolo II diventa Papa nel 1978 e la prima parte del suo pontificato finisce nel 1991 con la fine dell'Unione Sovietica. Che cosa c'entra l'Europa in questo primo periodo? Beh, c'entra nel senso che il Papa tiene molti discorsi sul tema, addirittura in Spagna un atto europeistico, cioè richiama continuamente l'Europa alle sue radici. E poi opera per scardinare il comunismo, i regimi comunisti, in particolare nella sua Polonia. Memorabile sarà il viaggio del 1979, giugno 1979, quando Giovanni Paolo va in Polonia per la prima volta. Qui non probabilmente in Polonia sono usciti molti più racconti, articoli, libri che raccontino questo primo viaggio, ma certamente fu un evento memorabile che anch'io ricordo molto bene. Il regime non poté rifiutare il desiderio del Papa di visitare la sua patria. Certamente erano molto preoccupati i dirigenti comunisti perché sapevano quanto popolare fosse il Papa nella sua terra, ma forse non si aspettavano neanche loro un successo così strepitoso. Il mondo vide in quel giugno del 1979 che la classe operaia stava con la Chiesa, stava col Papa, non stava con il Partito Comunista. E questo fu l'inizio della fine. Sicuramente sono subentrate tante altre riflessioni, tante altre considerazioni, ma è indubbio che quel viaggio ha svolto una funzione dirompente per la caduta del regime. Tutto il mondo vide quello che le televisioni ci fecero vedere, quindi vide che il re era nudo, cioè che il Partito Comunista non controllava più le masse, le quali stavano tutte con la Chiesa. Come sapete, l'Unione Sovietica reagì molto duramente, ci fu un colpo di Stato filocomunista gestito dal generale Jaruzelski su input di Mosca, o comunque d'accordo con Mosca. Venne imposto il coprifuoco su tutto il paese, vennero arrestati o comunque ricercati i principali dirigenti del nascente sindacato di Solidarnosc. Perché nascente? Perché nacque proprio in questa circostanza, per organizzare i cittadini che si iscrissero. Numeri esagerati, se non mi sbaglio ebbe 9 o 10 milioni di voti il sistema, il movimento che si oppone, il partito che poi si opporrà al regime comunista. Che altro dire? Beh, il Papa ha certamente, soprattutto dopo il colpo di Stato, la prigione o la clandestinità per tanti dirigenti di Solidarnosc che di fatto erano amici del Papa, che questo va tenuto presente. Il Papa veniva da lì, sapeva chi erano quelli che si battevano per la libertà del paese dal comunismo, li conosceva uno per uno. E quindi sicuramente il suo impegno, la sua preghiera, la sua testimonianza sarà molto rivolta a quel problema nella prima parte del suo pontificato. La seconda parte del suo pontificato invece è dedicata, per quanto riguarda l'Europa, al fatto che finalmente l'Europa può respirare con i due polmoni. Il grande sogno del Papa si realizza. Cade la cortina di ferro, crolla il muro di Berlino che nella notte del 9 novembre dell'89 comincia a essere distrutto proprio col martello, cioè col piccone dagli abitanti, soprattutto dagli abitanti di Berlino Est, cioè della Berlino in mano, sotto il controllo dell'Unione Sovietica che cominciano a poter venire in Occidente, nella fattispecie concreta, a poter andare oltre il muro nella parte occidentale della capitale tedesca, della Berlino tedesca. Anche qui, che cosa succede succede che la libertà politica si estende a tutti i paesi europei. E questo comporta che anche gli episcopati possano finalmente ritrovarsi. Nel 1991, quando avviene la prima assemblea sinodale alla presenza di tutti gli episcopati di tutti i paesi europei, credo sia stata una grande commozione per Giovanni Paolo II, che ci aveva veramente creduto tanto in questo, che questo potesse avvenire. La libertà si estende al punto che qualcuno scrive un libro sulla fine della storia, Francis Fukuyama, un libro probabilmente molto frainteso, capito male, ma certamente è vero che questa libertà estesa a tutti i popoli che erano stati soggiogati da regimi comunisti garantisce sviluppo, garantisce progresso. Certo, la storia non finisce come Fukuyama probabilmente non l'aveva detto, è stata una forzatura del suo libro, la storia però non, comunque non finisce. Non finisce la violenza, non finisce la guerra. Immediatamente dopo la caduta del muro di Berlino e la fine dell'Unione Sovietica scoppia e durerà per ben 10 anni la guerra nella ex Jugoslavia. La Jugoslavia era un paese socialista guidato da un dittatore, Maresciallo Tito, basato sostanzialmente sulla superiorità, sulla maggiore forza dell'etnia serba. Ma era un prodotto artificiale tenuto insieme dall'internazionale comunista. Finalmente, quando viene meno lo Stato jugoslavo, nascono gli stati, gli attuali stati nazionali. Nasce o rinasce la Slovenia. La Croazia, la Serbia, la Bosnia e Erzegovina, Kosovo e tutta una serie di stati anche minori che però finalmente riconquistano la loro libertà e possono operare insieme, unitariamente, con gli altri paesi europei. E questo non garantisce, però certamente è un passaggio obbligato se si vuole ricostruire veramente l'unità. Il Papa dà un contributo estremamente importante a questo sforzo che vede finalmente la possibilità per le chiese orientali di operare, collaborare, stare insieme, lavorare insieme con le chiese latine. Il terzo periodo, possiamo dire, è il periodo della sconfitta di Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II viene sconfitto sull'Europa. Da chi viene sconfitto? Dal pensiero dominante in Europa, che è il politicamente corretto, come dire, è il sistema di pensiero basato su un laicismo che esclude la religione dalla vita pubblica. Se vuoi essere cristiano, fatti tuoi, ma è un problema tuo. Non deve avere nessun riscontro pubblico, dice questa mentalità profondamente laicista penetrata molto da decenni, ma forse oggi con un'accelerazione nel corpo sociale. Perché viene sconfitto Giovanni Paolo II? Perché a quell'epoca c'è in ballo la Costituzione europea, cioè si dice facciamo una Costituzione che così legherebbe di più i paesi fra di loro. Ma nella Costituzione non compare il riferimento al periodo cristiano, al periodo delle radici cristiane dell'Europa. E questo è molto singolare. È proprio come un'offesa al Papa, cioè il Papa che si batte perché questo avvenga, ma non con la forza, non con l'inganno, ma semplicemente con la verità, cioè l'Europa non sarebbe nata se non ci fosse stato il cristianesimo, comunque non sarebbe nata questa Europa. Il lungo periodo di presenza religiosa, culturale, cioè pensate cosa sarebbe l'Italia e cosa sarebbe l'Europa, in modo particolare l'Italia, se non ci fosse stato il cristianesimo. Non ci sarebbero il Duomo di Milano, le chiese, i palazzi di Firenze, tutto il romanico, tutto il gotico, tutta la grande letteratura, dalla Divina Commedia, tutta la poesia, la pittura, la scrittura, Giotto, Michelangelo, tutte queste sono figure eminentemente religiose, che uniscono la religiosità all'arte o l'arte alla religiosità. Escludere tutto questo, la storia della Costituzione raccontava di un'esistenza pagana, l'Europa prima di Cristo, e poi, bypassando 1000 anni, l'Europa del Rinascimento, l'Europa dell'Illuminismo, della modernità, eccetera. Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Venne bocciata questa Costituzione, questo progetto di Costituzione dalla Francia, dai Paesi Bassi, attraverso dei referendum. E la si mise via. Si capì l'errore, si mise via, non si emendarono i propri errori, ma quantomeno non divennero legge, non vennero approvati. Oggi l'Europa ritorna a essere importantissima più di proprio perché probabilmente costretta a curare i propri interessi in maniera diretta, forte, evidente, come non era mai accaduto precedentemente. E quindi Giovanni Paolo II subisce questa sconfitta, sua parola non viene accolta. E nell'ultimo documento in cui si parla di Europa, l'esortazione apostolica Ecclesia in Europa, esprime, manifesta questo suo, posso dire, tristezza per quanto accadeva in quelle stesse ore, negli stessi campi sportivi, del nostro paese. Adesso vediamo quindi un po' quest'ultima, che è un po' come riassuntiva, l'esortazione apostolica che viene dopo il sinodo del 1990, il secondo sinodo sull'Europa del 1999. E in questa esortazione il Papa fa un po' il punto, ti attira, dice, ma come va, come sta andando la vicenda europea, cioè come sta aumentando la consapevolezza, se volete, della necessità dell'Europa, ma anche dell'identità dell'Europa, non di una generosità a caso, ma proprio di una riflessione Scrive il pontefice, si è rivelata una preziosa opportunità di incontro, di ascolto, di confronto. Si è approfondita la reciproca conoscenza. Sta parlando dell'assemblea, della seconda assemblea dei vescovi, la prima era stata nel 1991, la seconda del 1999. Si è approfondita la reciproca conoscenza tra vescovi di diverse parti dell'Europa. E con il successore di Pietro e tutti insieme abbiamo potuto edificarci a vicenda. Grazie soprattutto alla testimonianza di quanti sotto i passati regimi totalitari hanno sopportato per la fede dure e profonde e prolungate, scusate, prolungate persecuzioni. Ancora una volta abbiamo vissuto momenti di comunione nella fede e nella carità, animati dal desiderio di realizzare un fraterno scambio di doni, arricchiti mutuamente con la diversità delle esperienze di ciascuno. È contento il Papa? Sì, poi vedremo che percepisce le cose che non vanno. Però indubbiamente è contento che finalmente, per 10 anni più o meno, l'unità europea si manifesta di più, si manifesta, viene alla luce. E questo è un passaggio che. Il tema poi che viene richiamato nel documento di Giovanni Paolo II, soprattutto nell'ultima parte, è il tema della speranza, che è un po' lo stesso tema che celebriamo in questo giubileo. A proposito dell'Europa, il Papa nota l'assenza di speranza nella popolazione, che per esempio si manifesta nel fatto di non fare figli. Oggi, ma anche allora, la speranza. Che cos'è la speranza? La speranza non è certamente, anzitutto e soprattutto, la seconda virtù teologale. E riguarda la speranza della vita eterna. Tutti noi speriamo nella vita eterna. Sperare vuol dire pregare, preghiamo perché il Signore ci conceda la vita eterna. Però c'è anche una speranza nella storia. C'è una speranza dentro la storia, c'è una speranza di vedere un mondo migliore, di vedere un po' più di giustizia, un po' più di bellezza, un po' più di conformità al progetto di Dio. E una persona normale ha questa speranza. Soprattutto oggi la può esternare. Pensate che nell'epoca del comunismo, in un paese comunista, non era permesso esternare una speranza diversa da quella del partito. Io spero che nel mio paese aumenti la presenza, la testimonianza pubblica della religione. E questa è una cosa che non si può dire in un paese comunista, non si poteva dire. Poi c'erano paesi più light, meno aggressivi, che permettevano molto, E ce n'erano altri che permettevano nulla, ma certamente la speranza di poter vedere un mondo in cui questa ingiustizia non ci fosse era molto sentita nel dissenso all'interno dell'Unione Sovietica, sentita e temuta che potesse confermarsi questa mancanza di libertà e questa mancanza di giustizia. Il problema che affligge l'Europa era ed è la mancanza di speranza. Papa ne è convinto. Questa parola è rivolta oggi anche alle chiese in Europa. Sono parole del Papa Giovanni Paolo II. Spesso tentate da un offuscamento della speranza. Il tempo che stiamo vivendo, infatti, con le sfide che gli sono proprie, appare come una stagione di smarrimento. Tanti uomini e donne sembrano disorientati, incerti, senza speranza e non pochi cristiani condividono questi stati d'animo. Ecco, qui c'è un richiamo anche importante all'attualità, la speranza. La speranza era un'esigenza di allora e un'esigenza di oggi. La speranza non si vende al supermercato, come si dice. La speranza nasce dalla preghiera. Noi speriamo nella misura in cui preghiamo, nella misura in cui ci apriamo all'influenza dell'opera di Dio nella nostra vita. E questo poi lo vedremo prossimamente. Adesso lascio spazio alle vostre domande. Pronto?
Buonasera, professor Invernizzi, sono Alessandro da Vibo Valentia. Come sempre,
Sì.
professore, condivido gran parte delle sue argomentazioni, mi limiterò soltanto a dare una qualche mia opinione sul riarmo europeo. Ora, credo che sia un termine un po' inappropriato per una semplice ragione. Non si comprenderebbe perché l'Europa dovrebbe riarmarsi e quindi a chi dovrebbe fare guerra. Il problema qui è costruire una difesa europea senza delegarla al gendarme americano, che per ben 3 volte, prima, seconda guerra mondiale ed anche nella guerra fredda, si occupava della nostra difesa. Qui il problema nasce ab origine, già dai primissimi anni 50 non si volle la CED, la Comunità Europea di Difesa, su proposta di De Gasperi e Schumann. Fu Mendelssohn in Francia che all'inno della Marsigliese non volle questa Comunità Europea di Difesa, né, se non ricordo male, per qualche anno la Francia non aderì alla NATO. Credo che il problema, grande errore in cui potrebbe cadere Trump, sia quello di dividere l'Occidente. Questo è un grave, sarebbe un errore irreversibile. Il pericolo, credo, professore, che venga dall'Oriente, non dalla Russia. L'imperatore del mondo è Xi Jinping, non più Trump. Sulla secolarizzazione in Europa, professore, penso che oramai vi sia una scristianizzazione progressiva e sempre più accentuata. Grazie, professore, e continuerò a
Sì. Grazie
sentirla e a ascoltarla per la radio.
Alessandro, condivido le sue osservazioni. Sarebbe un grave errore dividere l'Europa dagli Stati Uniti, un enorme errore culturale, politico, economico. Spero che non avvenga e che non sia veramente questo nelle intenzioni di Donald Trump. E che comunque, diciamo così, l'apparato dello Stato americano, della politica internazionale, glielo impedisca, glielo scoraggi in questa direzione. Sì, riarmo è una parola inappropriata, però chiamiamolo come vogliamo, ma indubbiamente, al di là dei toni di Trump, l'Europa deve darsi una mossa dal punto di vista della difesa, non può delegare la propria difesa ai soldi, agli armamenti e al sangue degli americani, che non va bene, perché non funziona così. E per il resto, sì, sono preoccupato anch'io, capisco i suoi timori, sono gli stessi miei. Confidiamo nel fatto che Cristo ha vinto e quindi noi siamo tranquilli da questo punto di vista. Cristo ha vinto la morte, ha vinto il peccato, quindi andrà bene, ecco. Potremo passare dei momenti anche non brevi di grandi, grandi, grandi difficoltà. Speriamo che il Signore, anzi, preghiamo il Signore che ci dia la forza di superarle tutte. Pronto?
Buonasera professore.
Sì, buonasera.
Buonasera professore. Mi chiamo Stefano, telefono da Forlì. A me è piaciuto
Sì.
molto il suo riassunto del pontificato di Papa Wojtyla. E la mia impressione è che Papa Wojtyla ha seminato ed altri hanno mietuto nel suo grande pontificato.
In che senso?
No, che è stato quello che ha descritto lei nel suo pontificato, che alla fine Papa Wojtyla è stato sconfitto, il successore di Papa Wojtyla, Papa Ratzinger, ha dato una bella spinta per ripacificare l'Europa al cristianesimo.
Sì. Ma non ci è riuscito. Bene. Sì, sono d'accordo, non ci è riuscito. Papa Giovanni Paolo II ha suscitato grandi entusiasmi, però effettivamente è vero che apparentemente il mondo non è cambiato tantissimo nell'arco dei suoi 27 anni di pontificato. Certo, poi le analisi da fare sarebbero molte, non sono state fatte tutte bene, eccetera, però così a pelle mi sembra di dire che non è andato in porto, diciamo così, il progetto che Giovanni Paolo II aveva di lanciare una nuova evangelizzazione negli antichi paesi cristiani, quindi in modo particolare in Italia, non è riuscito, cioè, nel senso che ha mobilitato, ha sollevato, ha lanciato tantissime speranze concrete, vere, di persone che si sono convertite, si sono impegnate, si sono con molta umiltà hanno fatto il loro dovere, eccetera. Non si sono ancora visti tutti i risultati che avremmo desiderato vedere. Che cosa dire? Speriamo che maturino più avanti. A noi non è stato detto che avremmo raccolto. Cioè, è stato chiesto di seminare come a tutti i cristiani. Non ci è stato detto quando e chi vedrà il raccolto. Noi seminiamo. È la nostra parte, la nostra vocazione, la nostra funzione. Facciamolo da laici, perché se siamo laici, se siamo preti, se siamo sacerdoti, usiamo anche il pulpito per dire la verità, per contribuire a risvegliare questo gigante addormentato che è l'Europa, per dargli delle motivazioni comuni, per mettere da parte le differenze e fare emergere sempre più invece le cose importanti che ci uniscono. Credo che sia arrivato il tempo, non so se la regia ha altre domande. E passo così a salutarvi, vi auguro una buona notte, una buona settimana. Abbiamo parlato di Europa nel Magistero di Giovanni Paolo II. L'Europa è al centro di tanti intrecci oggi. Preghiamo per l'Europa, soprattutto perché preghiamo Giovanni Paolo II perché infonda negli europei dal cielo la forza di combattere la buona battaglia, di fare la nuova evangelizzazione, di portare il Vangelo, di riportarlo a chi lo ha dimenticato o non lo ha mai conosciuto. Grazie e buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.